In questo decimo podcast di Zero Days riprendo il tema della democrazia elettronica, dei sistemi per il voto elettronico, però focalizzandomi su altri due argomenti, un po' per proseguire col discorso iniziato nel podcast numero 9, nel nono episodio. In particolare mi occuperò di sicurezza informatica, ossia sicurezza di questi sistemi e di rapporti tra la trasparenza radicale, l'idea della trasparenza radicale e la libertà, diciamo, dell'informazione e del codice. Questo per chiudere un po' il cerchio e per chiudere un po' il discorso relativo a questi temi. Allora, Bruce Schneier, che è un noto esperto e divulgatore di sicurezza informatica, da anni analizza i cosiddetti requisiti minimi che dovrebbe avere un sistema per le elezioni elettroniche. È quello che lui definisce un problema di election security. E lo studioso nordamericano individua i dispositivi elettronici come una minaccia per uno svolgimento limpido del processo di consultazione popolare. Essendo basati su computer, dice Bruce Schneier, le azioni volontarie o accidentali di pochi, potrebbero infatti condizionare l'intero sistema. La soluzione nel pensiero di Schneier risiede nelle ricevute di voto stampate comunque su supporto cartaceo, che possano essere verificate dall'elettore in ogni momento e possano essere anche contate di nuovo, ricontate se necessario. L'ideale, insomma, sarebbe utilizzare queste macchine solamente come sistemi idonei a generare un voto cartaceo, quindi le macchine elettroniche, pensate per in realtà capaci soltanto di generare della carta. I quattro requisiti iniziali per far sì che un sistema di voto elettronico possa essere sicuro, secondo Bruce Schneier, sono la semplicità, l'uniformità, la verificabilità e la trasparenza. In particolare, la registrazione del voto dovrebbe essere la più semplice possibile. Il sistema, secondo punto, dovrebbe essere standard e uniforme in tutto il paese, ad esempio in tutti gli stati degli Stati Uniti d'America. I voti dovrebbero essere poi verificabili anche su carta e, quarto requisito, il codice informatico usato nelle macchine per il voto dovrebbe essere pubblico, affinché possa essere esaminato da terze parti interessate e affinché sia possibile rilevare eventuali errori. Un simile percorso verso la democrazia elettronica attraverso la trasparenza mi ricorda una suggestiva dichiarazione di Marco Pannella a Stefano Rolando che è contenuta nel libro Le nostre storie sono i nostri orti, ma anche i nostri ghetti. E la dichiarazione di Marco Pannella è questa, che è molto significativa. I paesi totalitari, dice Pannella, hanno la vetrina in ordine. Non si vedono esposte porcherie. Vai a Washington e per le strade vedi di tutto. Il paese non nasconde niente. Solo in un contesto così poteva emergere un Obama. Allora, il non nascondere niente, o meglio, l'implementare dei sistemi trasparenti in regimi che utilizzano invece l'oscurità per governare, diventa l'esigenza primaria per garantire una reale democrazia elettronica. La Electronic Frontier Foundation ha avviato da tempo una campagna per la trasparenza che coinvolge progetti specifici, tutti pensati per migliorare la situazione anche politica corrente. Ad esempio, propone un uso innovativo delle tecnologie per comprendere come operi il governo, per svelare come l'autorità e le forze di polizia, utilizzano le informazioni reperite durante le indagini, ad esempio effettuate su internet e social network, ma anche quali siano le policy di sorveglianza e di tracciamento dei dati in alcuni casi specifici. E se muoviamo dalla premessa che le tecnologie abbiano insito in loro il potenziale per dar vita a un rapporto più democratico tra le istituzioni pubbliche e i cittadini, allora risulta chiaro l'aspetto fondamentale del potere di trasparenza, ossia dell'uso di tali strumenti non solo per comunicare, ma anche per controllare il mondo della politica al fine di evidenziare delle responsabilità, ad esempio per frodi, per crimini, per corruzione o anche episodi di censura. Mi viene in mente il progetto Flag FOIA Litigation for Accountable Government, sempre dell'Electronic Frontier Foundation, che fondeva in maniera particolarmente efficace la tecnologia con la legge. Si basava sul Freedom of Information Act, che è la normativa statunitense del 1966 che regolamenta il diritto di accesso alle informazioni delle amministrazioni e le obbliga a fornire rapidamente risposte a specifiche richieste, e usa il Freedom of Information Act come leva affinché si renda pubblico il sempre maggior utilizzo da parte del governo di tecnologie che potrebbero invadere la privacy del cittadino, che sono poi quelle che sono state rese pubbliche negli anni passati da Edward Snowden ed altri leak. Sempre negli Stati Uniti d'America, si ricordi che il presidente Obama si attivò durante la sua presidenza per aumentare il numero di siti governativi che permettessero una circolazione dell'informazione fra i cittadini e che rendessero pubblici molti dati trattati per finalità istituzionali. Lo slogan allora era "Data should be free", cioè i dati dovrebbero essere liberi, e richiamava palesemente anche un po' lo spirito hacker della trasparenza dell'informazione e del codice. Sul sito del governo statunitense erano indicati già da allora i propositi di una simile azione. Obama dichiarò allora: "La mia amministrazione si è assunta l'incarico di dar vita a un livello senza precedenti di apertura nel governo. Lavoreremo insieme per assicurare la pubblica fiducia e stabilire un sistema di trasparenza, partecipazione pubblica e collaborazione." Trasparenza, partecipazione pubblica e collaborazione, i tre punti essenziali. L'apertura, concludeva Obama nel suo discorso, rafforzerà la nostra democrazia e promuoverà efficienza ed efficacia dell'azione di governo. Accanto a queste considerazioni, trovo molto interessanti altri due argomenti che si sono sviluppati negli Stati Uniti d'America, e sono gli argomenti di radical transparency e anche di electronic civil disobedience. Nel primo caso, quando si parla di trasparenza radicale, si intende un concetto molto semplice: ogni decisione dovrebbe essere pubblica e trasparente senza eccezioni. E l'idea è sorta nell'ambito dell'ecologia ed era riferita a prodotti e cibi dannosi per l'ambiente e per la salute dell'uomo, e si è estesa poi pian piano a ogni aspetto della società. Il senso è che qualsiasi documento, un lavoro preparatorio, una bozza, una decisione, dovrebbe essere reso pubblico, e un simile approccio vede come nemici di questa politica la segretezza, la privacy, le chiavi di accesso, anche la crittografia. Si pensa a un sistema come l'open source o in ambito politico a una trasparenza che non è limitata alla sola trascrizione dei lavori parlamentari, ma anche ad esempio alla registrazione dell'attività delle commissioni e delle discussioni all'interno dei partiti, dove solitamente regna molta minore trasparenza. L'idea di trasparenza radicale significa anche trasparenza sin dall'inizio e non soltanto la possibilità di verifica successiva quando un fatto è già avvenuto. L'idea di radical transparency, o comunque di un accoglimento acritico e poco consapevole del concetto di trasparenza assoluta nella società attuale, è stata posta pubblicamente in discussione da Lawrence Lessig il 9 ottobre del 2009, in un articolo che aveva un titolo molto significativo, era "Against Transparency", il titolo, contro la trasparenza, e il sottotitolo era "I pericoli dell'apertura nel sistema di governo". Lawrence Lessig in particolare non si dice contrario alla trasparenza in sé, rileva però in questo articolo un errore essenziale in molte interpretazioni e alla base di tanti progetti. In particolare non si starebbe riflettendo in maniera critica su quali siano gli ambiti d'azione, in quali modi la trasparenza lavori e dove e quando un simile fattore possa condurre a uno stato di confusione o addirittura un peggioramento della situazione attuale. Dice Lessig che occorre una sensibilità particolare per comprendere la complessità dell'idea di apertura perfetta, altrimenti non si porteranno dei benefici ma delle conseguenze dannose. Il liberare i dati governativi, secondo Lessig, può rivelarsi difficile. Molti progetti, soprattutto di trasparenza del percorso legislativo, sono sensati. Ma la trasparenza globale, dice lo studioso nordamericano, è qualcosa di differente. Ci sono progetti che possono sollevare problemi dal momento che la catena della conoscenza e della comprensione dei dati da parte del pubblico è molto complessa e non sempre viene dedicata la giusta dose di attenzione per comprendere realmente le cose. Per uno studioso, per lo studioso, per Lessig, l'idea di un possibile, lui lo chiama systematic misunderstanding, cioè un fraintendimento sistematico che è causato da un flusso di informazioni sempre aperto, è un rischio concreto e può disegnare, secondo lui, uno scenario critico. Non è facile, dice, usufruire del bene della trasparenza senza subirne anche il male. Soprattutto sulle reti telematiche dove non è più possibile controllare un'informazione dopo che è stata diffusa. Non c'è dubbio, sostiene Lessig, sul fatto che la trasparenza possa creare in tantissimi contesti, anche governativi, delle situazioni che sono estremamente benefiche. Ci sono però delle conseguenze collaterali che vanno evidenziate chiaramente, riconoscendo che possono dar vita a casi oggettivamente difficili da gestire. L'idea invece di electronic civil disobedience, di disobbedienza civile elettronica, è meno specifica ed è più articolata e comprende, secondo me, un'azione di disobbedienza civile che è portata con mezzi elettronici. Solitamente si fonde un po' con il concetto di hacktivism. Utilizza, ad esempio, che ne so, i sit-in virtuali, cerca di applicare i concetti di occupazione o di blocco al mondo elettronico. La curiosità, la richiesta di trasparenza e la diffidenza verso tutto ciò che è software di Stato sono elementi tipici del mondo hacker e che possono fare molto per migliorare la società e per renderla più democratica. La curiosità porta infatti a vagliare in profondità la vera natura dei progetti, senza fermarsi agli slogan propagandistici e alle verità ufficiali, ma sottoponendo a una critica rigorosa qualsiasi operazione tecnologica. È quindi sbagliato sanzionare delle azioni di pura curiosità in tal senso, quali quelle ad esempio volte a evidenziare e a rendere pubblici dei bug di sicurezza di sistemi critici. In Italia mi ricordo che accadde con un difetto di un sistema per la posta elettronica certificata. Qualsiasi progetto che venga a costituire il sistema nervoso elettronico di uno Stato deve essere in ogni suo aspetto conoscibile e sperimentabile anche nei dettagli. Deve essere trasparente nelle tecnologie, ma anche nei lavori preparatori, nei criteri di assegnazione dei fondi, nella motivazione delle scelte alla base dell'infrastruttura e anche nella gestione delle risorse. Quindi una sana diffidenza verso tutto ciò che è presentato in maniera oscura come tecnologia istituzionale dovrebbe indurre lo Stato a porre una maggiore attenzione alla qualità e all'efficienza dei programmi e dei sistemi informatici. In particolare io penso che in concreto agire in questo contesto, nella prospettiva allargata di una vera democrazia elettronica, significhi utilizzare le tecnologie per osservare con attenzione e rendere pubbliche tutte le iniziative informatiche, ma non solo, dello Stato e contemporaneamente sottoporre a un test continuo tali tecnologie per poi rendere pubblici dei difetti e gli eventuali problemi di sicurezza. Wikileaks, come sappiamo, è stato uno dei primi siti, forse il più importante, a rivelare dei segreti. E i segreti hanno spesso riguardato anche questioni di Stato, cablogrammi, documenti riservati, di recente anche la rivelazione, ad esempio, degli strumenti di spionaggio utilizzati dall'NSA e da agenzie americane. Mi ricordo che in un numero autunnale del 2010, quindi 7 anni fa, della rivista 2006, The Hacker Quarterly, che è una classica rivista, storica rivista di hacking, il numero si apriva con un lungo articolo che era intitolato in maniera molto significativa Un conflitto nel mondo degli hacker, ed era dedicato questo articolo alle numerose controversie in tema di segreto, trasparenza e Stato che erano sorte attorno al sito Wikileaks, al suo frontman che era Julian Assange, che è Julian Assange, che nel 2010 cominciava, insomma, ad attirare molta attenzione e anche un po' gli umori della community hacker con riferimento a tali vicende. La previsione contenuta in questo editoriale è che tali argomenti sarebbero rimasti di grande attualità anche negli anni a venire e che il futuro del mondo dell'hacking sarebbe sempre rimasto legato a doppio filo a simili avvenimenti, anche se con alcuni distinguo che furono fatti. Assange era stato invitato a parlare alla notissima conferenza Hope, ben prima che alla fine del 2010 scoppiasse in tutto il mondo il caso dei cablogrammi e delle informazioni segrete rivelate in internet. E la community hacker non aveva mai nascosto delle simpatie per i fini alla base delle azioni di questo sito di informazione. E nell'editoriale del 2006, che sto citando, si legge proprio: WikiLeaks è stato oggetto di attenzione da parte degli organi di stampa per molto tempo, sin da quando rivelò un video che mostrava l'uccisione di civili in Iraq da parte di militari statunitensi. È proprio questo genere di rivelazione della verità, nonostante le numerose minacce, che è sempre stato una vera e propria ispirazione per gli hacker di tutto il mondo. La rivelazione di simili fatti è vitale per una società democratica. E non solo WikiLeaks sta facendo esattamente ciò che ci si aspetta che faccia, ma la sua esistenza è essenziale per ogni società che si professi democratica. Dopo questa citata conferenza Hope e dopo la diffusione del video Collateral Murder, che era il video appunto che parlava di queste uccisioni di civili in Iraq da un elicottero, le attività del sito WikiLeaks e le vicende giudiziarie occorse al suo fondatore, che è Julian Assange, hanno fortemente connotato gli anni a venire. Si è parlato di crisi globale della segretezza e crisi globale della riservatezza diplomatica, di una nuova era dei rapporti tra le nazioni, di un vero e proprio attentato terroristico su larga scala. In pratica Assange si è ritrovato in bilico tra sostenitori e detrattori, è stato bollato come terrorista, oppure è stato santificato come salvatore dell'umanità e portatore di verità. È stato individuato come attentatore del sistema o al contrario è stato salutato come un nuovo Prometeo che portava il fuoco all'umanità. In alcuni casi però il timore è stato più in potenza che nella realtà. Molti documenti resi pubblici erano di importanza marginale, riportavano dei fatti già noti e anche dei punti di vista conosciuti. Quello che secondo me è stato davvero rivoluzionario e che ha destato grandi preoccupazioni e sollevato dei problemi di sicurezza nazionale ha riguardato non tanto la diffusione estemporanea di centinaia di migliaia di documenti riservati, ma il metodo, la strategia, l'humus alla base del fenomeno. La storia ci insegna che i siti web, i software passano così come le persone, ma sono le idee che restano. E le idee che restano nella frontiera elettronica vengono immediatamente riprese, elaborate e potenziate. Quindi quando il genio elettronico esce dalla bottiglia digitale non c'è più nulla da fare. La partita è persa e mi sembra che il lato più interessante di tutta la vicenda WikiLeaks sia proprio ciò che è stato inventato, cioè il sistema che è stato messo a disposizione di tutti i cittadini e che sicuramente sarà ripreso in futuro e migliorato per rendere ancora più efficace una simile azione di resistenza, indipendentemente dalla sopravvivenza di WikiLeaks o di Julian Assange. Il primo elemento che mi sembra chiaro è il fatto che anche le reti segrete, militari e delle agenzie più importanti, congiuntamente alle infrastrutture che fanno circolare documenti che contengono informazioni critiche, sono sempre più vulnerabili. E ciò comporta un'estrema facilità nel far fuoriuscire informazioni riservate in grandi quantità. I vecchi rapporti tra agenti o tra spie, che erano perfezionati a voce dopo aver controllato che nessuno potesse registrare, erano molto più sicuri delle attuali relazioni che circolano in formato digitale. Oggi tutto è ripreso, filmato, posto su delle reti sempre più complesse e di conseguenza più sono complesse e più sono vulnerabili. E spesso tutto questo materiale è gestito da soggetti con poca educazione all'uso delle tecnologie e con minime conoscenze dei protocolli di sicurezza. Un dipendente infedele o corrotto e una chiavetta USB sono più che sufficienti per creare una falla capace di far filtrare centinaia di milioni di documenti. Il secondo aspetto, secondo me, è che la vera realizzazione del potenziale di WikiLeaks o di sistemi simili si avrà quando la trasparenza radicale si spingerà fino a rivelare informazioni sui procedimenti consultivi e decisionali. Mi spiego, è indubbia la delicatezza dei temi trattati in molti documenti che sono stati diffusi e anche il conseguente imbarazzo diplomatico che ne è conseguito. Però esiste un livello ancora più profondo che riguarda appunto il procedimento decisionale, le idee, alla base di determinate azioni di governo, che il cittadino ha diritto di conoscere e che oggi è mantenuto segreto. WikiLeaks ha poi creato un sistema tecnologico di gestione di un sito web che sta tracciando una via molto interessante, come garantire la sicurezza alla fonte che vuol comunicare alcuni segreti all'esterno dei canali cifrati, facendo un buon uso della crittografia e limitando file di log e dati identificativi dei soggetti nella loro conoscenza e nel loro recupero. L'allestimento di sistemi sicuri e che evitino delle ritorsioni ricorda molto le strategie che hanno portato avanti negli anni i blogger dissidenti che volevano pubblicare dei post critici in ambienti e in regioni ostili senza essere individuati e perseguiti. Molto interessante infine è stata la reazione di gruppi di potere, da un lato per ostacolare le attività di Wikileaks e di sedicenti hacker dall'altro per vendicare i comportamenti dei primi, cioè i gruppi di potere che ostacolavano Wikileaks. Multinazionali quali Amazon, quali PayPal, quali Visa, quali Mastercard hanno subito cercato di chiudere i rubinetti ad Assange, sia dal punto di vista finanziario, bloccando il flusso di donazioni e finanziamenti che arrivava a Wikileaks, sia da quello tecnologico, cioè operando sui server e sui nomi di dominio. E tali azioni, oltre a manifestare un approccio fondamentalmente liberticida da parte di molte realtà che si professavano invece a favore della libertà della rete, si sono dimostrate inutili. Un sistema molto efficace di migliaia di siti mirror ha continuato a diffondere i dati e, d'altro canto, azioni violente di attacco a siti individuati contro Assange sono state subito stigmatizzate dal mondo dell'hacking, diffondendo comunicati ufficiali e prendendo anche delle posizioni chiare. Mi ricordo un apposito comunicato stampa redatto il 10 dicembre del 2010 proprio su 2006, la rivista Hacker, che ha condannato gli attacchi basati su denial of service portati contro siti di commercio elettronico e aziende che da molti media erano stati correlati ad azioni degli hacker. Questi attacchi, si legge nel comunicato della più importante rivista Hacker, sono incredibilmente semplici da lanciare e non richiedono delle skill tecniche o da hacker. Ciò che le società attaccate hanno fatto a Wikileaks non ha scusanti e costituisce un differente tipo di denial of service attack, pensato per eliminare un'organizzazione, un individuo o un'idea. Troviamo senza spiegazione che le donazioni possano essere fatte facilmente a gruppi che alimentano odio o a tutti i tipi di criminali condannati attraverso gli stessi servizi. E un sito che pubblica informazioni segrete, che non è mai stato accusato di un crimine, si è invece considerato inaccettabile. Gli assalti a Wikileaks non devono però essere adombrati dai recenti attacchi in denial of service e questi ultimi non devono di certo essere associati alla comunità degli altri. Per tirare un po' di conclusioni e riunire un po' di concetti sia dell'episodio numero 9 che di questo episodio 10, che sono su temi affini, i sistemi politici che fondano il loro potere sulla chiusura, sulla volontà di mantenere sotto una campana di vetro i propri intangibili valori morali e culturali, al fine di evitare che siano contaminati dal flusso di comunicazione, sono destinati a vacillare e a divenire sempre più trasparenti nelle loro azioni. L'ingresso di contenuti considerati culturalmente inadatti in ambienti autoritari e repressivi sarà sempre più arduo da contenere, così come la fuoriuscita di informazioni riservate dai confini di tali paesi, e ciò porterà pluralismo e democrazia, cultura e innovazione, libertà e nuovi stimoli, ma anche in alcuni casi porterà a reazioni violente, a violazioni sistematiche dei diritti umani, a tentativi di ulteriore chiusura, anche grazie alle tecnologie. Allora, pare azzardato sostenere che gli aspetti benefici di un simile risultato siano stati portati soltanto dalle azioni degli hacker e unicamente dalla diffusione delle nuove tecnologie o dal diffondersi delle cosiddette Twitter Revolutions. Le azioni di hacking che si sono dipanate in quasi 60 anni di storia della tecnologia hanno però, secondo me, fornito un contributo essenziale nel disegnare un quadro di libertà digitale senza precedenti. E lo hanno fornito seguendo un'idea nel corso dei decenni, con convinzione e senza timori. E quindi, per concludere, secondo me è molto difficile non discutere di è molto difficile discutere di democrazia elettronica, di trasparenza dei sistemi elettorali, di trasparenza radicale, di disobbedienza civile senza avere un riferimento chiaro al mondo dell'hacker, al mondo dell'hacking e al mondo dell'attivismo informatico, non solo nell'ottica dell'attacco, come si diceva, a vero e proprio ai sistemi elettorali e alle macchine per il voto elettronico per far vedere la loro vulnerabilità, o l'attacco ai segreti di Stato diffondendo i documenti, ma anche proprio come principio di base l'idea che la trasparenza deve esserci nel sistema e deve essere una trasparenza a 360 gradi che riguardi non solo il codice utilizzato, i software utilizzati, ma anche i documenti e anche i processi deliberativi dove vengono in concreto prese le decisioni. E l'hacking da 50-60 anni si è sempre battuto per garantire una trasparenza di questo tipo, che è indubbiamente benefica in qualsiasi contesto democratico.